Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Il mondo della gestione delle risorse umane è stato ed è tuttora soggetto a cambiamenti dirompenti. Vedremo come sinergie con pratiche provenienti da altri ambiti di sapere come il service design e la user experience hanno contribuito ad arricchire il lavoro di HR con un approccio sistemico che tiene conto di punti di vista molteplici. Il workshop è a cura di Silvia Foglia e Alessandro Di Dedda. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti e benvenuti. Come dice la nostra presentazione, il buongiorno si vede dal mattino. Ci fa piacere quindi avervi qua di buon mattino per questa seconda giornata di SMAU. Io sono Silvia Foglia, qui con me c'è Alessandro Di Dedda. E Flow for Good è una società di consulenza che è specializzata in people experience e in formazione della leadership. Oggi parleremo di talent empowerment e di come puoi iniziare ancora prima di entrare in azienda. Parleremo poi di candidate experience, vi spiegheremo di cosa si tratta e perché è importante oggi. Entreremo poi nel dettaglio di come disegnare dei percorsi significativi per il candidato. Avremo poi una piccola sfida per voi e naturalmente chiuderemo con delle domande. Direi quindi di iniziare già a parlare di talent empowerment, di cosa si tratta. Si tratta del processo di valorizzazione dei talenti che permette loro di crescere sia come individui che come professionisti e di esprimere il loro potenziale. Di conseguenza diventano quindi delle risorse per l'azienda. Si tratta quindi di offrire loro le opportunità di crescere, di migliorarsi e parte dal presupposto che ogni persona ha delle risorse che devono essere scoperte, che devono essere viste, che devono essere valorizzate. Si tratta quindi di uno strumento che è volto a migliorare proprio il benessere della persona in azienda, grazie alle opportunità di continue di crescita e di sviluppo e si tratta delle opportunità che gli permettono quindi di trovare quell'equilibrio di cui si comincia a parlare anche qui in Italia, di work and life balance, dove la persona ha quindi l'opportunità di vivere al meglio in azienda e di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Si tratta anche di un'opportunità per cui l'azienda comincia ad attirare i propri talenti, diventa quindi anche un fattore di attrattività per l'azienda, dove le persone, i candidati, non vanno più a lavorare solo in un'azienda solo per il brand, ma anche per quello che l'azienda può offrire ai professionisti. E quindi si tratta di offrire dei benefici sia economici che sociali ad entrambe le parti, quindi non solo alla persona, al talento in azienda, ma anche all'azienda stessa. E quindi cosa è importante fare? È importante passare da una cultura aziendale dove si parla di gestione dei talenti a una cultura in cui si parla di empowerment dei talenti, quindi di valorizzazione delle persone in azienda. E questo viene fatto offrendo loro naturalmente il supporto, gli strumenti e tutto ciò di cui possono aver bisogno per fiorire, per migliorarsi, per offrire il massimo in azienda. E quali sono le domande che nascono quindi spontanee? Prima di tutto ci si chiede com'è possibile creare questo tipo di esperienza ancora prima che una persona arrivi in azienda e d'altro canto com'è possibile attrarre i migliori talenti per la nostra azienda, per la vostra azienda. E quando parliamo dei migliori talenti non parliamo dei migliori talenti sul mercato, ma parliamo quindi dei migliori esperti presenti sul mercato, ma parliamo dei migliori talenti per l'azienda, per il team, quindi si tratta di far sì che si possa trovare il miglior match per l'azienda. Come è possibile farlo? Attraverso la candidate experience. E quando parliamo di candidate experience, ci riferiamo alla percezione che i candidati si fanno dell'azienda e si riferisce a tutte quelle relazioni e interazioni che si vengono a creare tra l'azienda stessa, tra i sistemi dell'azienda e il candidato. Naturalmente quello che ne vogliamo fare è offrire una candidate experience, quindi un'esperienza del candidato positiva. Quello che vogliamo fare naturalmente è creare e disegnare quindi dei percorsi che portano la persona a vivere al meglio questo percorso. E perché parliamo di disegnare, quindi di creare, di proporre una candidate experience positiva? Lo facciamo perché vogliamo evitare proprio tutto quello che vediamo ancora succedere ad oggi nei processi di assunzione, dei processi che molto spesso sono lenti, che durano oltre le 4, 5, 6 settimane, dove molto spesso il focus di chi vuole entrare in azienda non è legato al lavoro che andrà a fare, alle opportunità che avrà all'interno dell'azienda, molto spesso è legato a quanto paga bene l'azienda, molto spesso legato al nome dell'azienda. Molto spesso ci si ritrova, i candidati si ritrovano a fare dei processi di assunzione dove, che diventano degli interrogatori, dove loro vanno a fare dei monologhi piuttosto che portare avanti delle conversazioni dove entrambe le parti si possono conoscere, oppure ci si ritrova molto spesso a portare avanti delle prove, dei test che sono molto sproporzionati rispetto al concetto di selezione, che diventano molto spesso delle mini consulenze che naturalmente portano l'esperienza del candidato, cioè portano il candidato ad esperienze di frustrazione, e molto spesso manca proprio la comunicazione tra entrambe le parti, o è una comunicazione poco trasparente, quindi da candidati che non sanno che tipo di selezione andranno a fare, quali saranno i passi successivi, con chi andranno a parlare, e molto spesso capita che le aziende scompaiano, quindi a un certo punto non rispondono ai candidati, ok, ti faremo sapere, però a un certo punto non arriva più questa comunicazione, non arrivano, e molto spesso manca proprio anche il feedback, quindi candidati che a un certo punto non sanno come mai la loro candidatura a un certo punto non è stata più considerata. Oltre a una cattiva esperienza del candidato, qual è il prezzo pagato dalle aziende? Quello che può succedere per un'azienda è naturalmente quello di portare avanti delle cattive assunzioni, con il rischio di avere qualcuno in azienda non soddisfatto, che magari nel giro di pochi mesi lascia l'azienda, col rischio naturalmente di avere dei costi ingenti nel proprio libro paga, costi che potevano essere evitati, e naturalmente tempo sprecato. Si possono venire a creare delle culture delle strutture a molti livelli, dove si vengono a creare dei processi macchinosi, dove è facile finire in conflitti, e dove molto spesso manca la collaborazione non solo all'interno dei team, ma anche e soprattutto tra i team, e dove l'employee brand va a perdere di forza. Quindi qual è la cosa peggiore che può capitare all'azienda? La cosa peggiore naturalmente che può capitare è quella di portarsi in azienda delle persone che hanno passato e che hanno accettato questo tipo di esperienza, dove un'esperienza che è stata disegnata e creata solo per l'azienda. Vi passo quindi la parola ad Alessandro, che vi spiegherà più nel dettaglio come è possibile appunto creare dei percorsi, dei disegni più diciamo proficui e significativi.
Grazie Silvia.
Buongiorno Smau.
Grazie per l'invito. Andiamo a approfondire un po' il tema della candidate experience o dell'esperienza del candidato, che è un tassello del talent empowerment di cui parlava Silvia. Parliamo di costruire dei percorsi e ci lasciamo dietro la storia del costruire dei processi che sono focalizzati solo sui bisogni dell'azienda, e apriamo la prospettiva al candidato, che poi alla fine consideriamo come il nostro cliente. Da dove iniziare? Quello che facciamo con i nostri clienti è mutuare degli strumenti che sono propri di altre discipline nell'ambito tech and IT e li applichiamo alle risorse umane. Quello che si faceva 10 anni fa non lo facciamo più. Prendiamo degli strumenti dal service design, dal UX design, e lo applichiamo ai processi di risorse umane, che si trasformano in percorsi, quindi cambiamo un po' il lessico e andiamo a toccare alcune aree che vi presento oggi, che ci permettono di lasciare il processo e pensare al percorso del candidato, all'esperienza del candidato. La prima è il candidate research, la ricerca che si fa sul candidato, sui loro bisogni. Poi parleremo di journey design, ovvero di come strutturare il percorso. E infine non ci sarà tempo per sviscerare il tema, però è un tema molto importante, è quello della formazione dei leader, la formazione dei dirigenti o comunque dei selezionatori. Quindi partiamo dalla ricerca. Quello che facciamo, partiamo da un presupposto. Dopo 11 anni di risorse umane so una cosa per certo: quando iniziamo a fare selezione l'azienda sa molto su quello di cui ha bisogno, ma sa molto poco di quello che succede nel mercato, sa molto poco di quello che i candidati vogliono e delle loro ambizioni. Quindi quello che abbiamo fatto noi con i nostri clienti è dire, invece di puntarci ancora il cannocchiale sui piedi, chiediamo direttamente ai candidati, chiediamo cosa vogliono. Chiaramente parliamo di processi che per delle aziende di medie dimensioni, 500, 600, 800 persone, generano una mole di candidati che va sulle centinaia per ruolo. Quindi dobbiamo adattarci a livello tecnologico e facciamo dei sondaggi. Ok? Creiamo dei sondaggi abbastanza corti che noi mandiamo ai candidati in diverse fasi del processo, o di quello che chiamavamo processo, adesso il percorso. Cerco di visualizzarlo. La prima fase che facciamo è quando mettiamo l'annuncio. Mettiamo un annuncio di ricerca e i candidati si candidano. Fase 1. Fase 2 è quando processiamo i candidati, ovvero ci sono delle interviste, ci sono delle prove, ci sono dei panel. E poi alla fine, fase 3, è quando il percorso finisce e o per un rifiuto o per un'offerta il candidato smette di essere candidato o diventa impiegato oppure diventa il candidato di un'altra azienda. Quindi teniamo presente queste tre fasi, chiediamo sempre, chiediamo anche quando pensiamo di saperlo già e condividiamo subito con chi sta assumendo, ovvero condividiamo i nostri risultati di ricerca con il team che si occupa della selezione, da subito. Andremo a vedere più in profondità dopo di che si tratta. Comunque, facciamo degli esempi di sondaggi. Questo è un esempio molto blando. Preliminary search vuol dire quello che facciamo nella fase di annuncio. Ok? Ogni volta che riceviamo la candidatura di un candidato, devo andare lì, devo stare qui, o rimaniamo in fase 3. Allora, fase 1. Quando riceviamo le candidature mandiamo un sondaggio breve e chiediamo delle cose tipo queste, non per forza queste domande, però vogliamo sapere le loro ambizioni, vogliamo sapere le loro motivazioni, vogliamo sapere come loro vedono le loro competenze e come si vogliono presentare. E chiediamo anche cose sui loro interessi, cosa vorreste chiedere al CEO, cosa vorreste sapere sul vostro prossimo supervisor. In questa fase iniziamo a ricimolare una mole di dati che poi assume una massa critica e possiamo utilizzare insieme a chi fa assunzione con noi per modellare il percorso. Questo che vuol dire? Non vuol dire che tutte le idee dei candidati vengono poi implementate in un processo, vale a dire che abbiamo degli spunti da parte dei candidati e creiamo il fatto storico che in un processo di selezione si chieda al candidato. Questo già cambia tutto, cambia la relazione tra noi e il candidato. Il candidato ci ringrazia perché dice grazie per avermi chiesto. Prima che invitiamo a qualsiasi tipo di colloquio o prova, c'è un rapporto di fiducia che si va instaurando. Quando andiamo poi alla fase 2, quindi quando abbiamo candidati che sono stati invitati alle prime interviste, fanno delle prove, cambiamo le domande del sondaggio e lo mandiamo a questo numero di candidati che chiaramente è minore. Ok? E chiediamo un feedback questa volta. Chiediamo come si sono trovati, che tipo di atmosfera c'era, importantissimo, come valutano i selezionatori, cosa è mancato durante le prove e in generale se c'è qualcosa che dobbiamo cambiare durante il processo. La mole di dati che arriva da questo sondaggio è chiaramente minore, però assume in corso d'opera una mole critica che ci permette di reiterare il cambio del processo o del percorso mentre stiamo ancora assumendo. Questo è il sondaggio 2. Quello che consigliamo di fare ai nostri clienti è poi fare un terzo sondaggio, ovvero tutte le volte che un candidato lascia il processo perché ha trovato qualcos'altro, perché l'abbiamo rifiutato, per qualsiasi motivo, gli mandiamo un sondaggio molto breve dove chiediamo: ma lei, candidato, ci raccomanderebbe al suo miglior amico o no? Ok? E quindi abbiamo tre fonti di dati su tre sezioni del processo diverse su ruoli multipli, perché ovviamente questo sondaggio lo adattiamo poi a qualsiasi tipo di ruolo che si apre in azienda. Quindi abbiamo una grande massa di dati che utilizziamo in maniera diversa. Vi chiederò fra poco di ricordarvi del sondaggio 1, questo, perché questo ha valore fondativo su questo sondaggio qui, su questi dati, noi creiamo il percorso, mentre gli altri ci aiutano a dare feedback. Ok? Quindi quello che succede è che facciamo con i nostri clienti, quando la massa di dati è importante, creiamo delle personas. Questo è un metodo che si usa in design da sempre ormai e che nelle risorse umane purtroppo non si usa. Questo è un esempio vero del nostro cliente, dove abbiamo riassunto visualmente i dati che abbiamo estratto dal primo sondaggio. Che volevano i candidati? Mi pare che si trattasse di una posizione in finance, non mi ricordo. Però sappiamo che vogliono una certa lunghezza del processo. Hanno un'idea abbastanza chiara di come si vogliono presentare, hanno un'idea abbastanza anche chiara su come si vogliono sviluppare in azienda e hanno delle domande al CEO comunque sulla strategia aziendale. Poi abbiamo creato un cosiddetto word cloud per identificare le parole chiave sul tema del supervisor e abbiamo anche un indicatore su quelli che sono i loro pains, ovvero i loro dolori durante il processo. Tutto questo prima che loro non abbiano scambiato nessun tipo di interazione personale con noi. Sulla base di questo, noi prendiamo questa persona e la portiamo ai nostri dirigenti e gli diciamo: cari amici, facciamo un workshop e creiamo un percorso che non copi completamente le necessità del candidato, ma che accordi, armonizzi le necessità del candidato con quelle che sono le nostre. Quindi abbiamo cambiato con un sondaggio l'approccio alla creazione del processo, che è il processo che va dall'annuncio all'offerta. Riassunto della prima parte, il talent empowerment inizia dando voce, nel momento in cui diamo voce a chi incontriamo, ovvero ai nostri candidati. Non posso sottolineare di più che il momento in cui noi chiediamo già cambia tutto. Questo penso che sia l'esperienza fondamentale dei miei anni adesso in consulenza con Flow for Good, è che il fatto stesso che noi chiediamo al candidato cambia la relazione con loro. Vi invito a provare se siete curiosi, però è veramente una cosa che ancora mi devo spiegare e che mi fa molto felice. Seconda parte, journey design. Questa è la parte che abbiamo copiato di più dal UX e dal service design. Passiamo da un processo a un percorso efficiente che soddisfi tutti gli attori coinvolti, quindi anche quelli esterni, creando visibilità. Il candidato viene da noi per capire in poco tempo, 2-3 settimane, se quello è il passo giusto che vuole fare. E noi vogliamo capire la stessa cosa, vogliamo mettere la mano nel fuoco per non creare anche costi veramente ingenti. I clienti con cui lavoro io, se hanno un bad hire, un candidato che non andava bene, che esce nei primi 6 mesi, sono tanti soldi, è veramente, vale la pena farlo, perché sono veramente tanti soldi che se ne vanno in libro paga, in payroll. Quindi il creare visibilità non è semplicemente, non si può vedere solo dalla dimensione del well-being, del benessere, è anche un fattore economico. Noi vogliamo creare una relazione di lavoro che duri, non dico i prossimi 10 anni in IT and tech, però magari 6, 7, 8 sì. Quindi questo è il nostro fine. Quando ci sediamo al tavolo con i dirigenti, ovvero con i nostri colleghi, cerchiamo di disegnare un'esperienza che abbia questo come obiettivo. Che facciamo? Organizziamo un workshop. Appena abbiamo i risultati della ricerca, organizziamo un workshop. Disegniamo partendo dai risultati della ricerca, quindi la persona che vi ho mostrato prima è sempre il punto di partenza per disegnare qualsiasi cosa. E come ho menzionato prima, non proviamo a implementare tutto quello che ci dicono i candidati, prendiamo spunto, prendiamo delle idee, cerchiamo di guardare il processo dalla loro prospettiva. E siamo già coscienti dal primo momento che un'iterazione non basterà mai e dovremo cambiare probabilmente il percorso durante la selezione. Questo è un esempio dello stesso cliente dove abbiamo consolidato visualmente i risultati del primo sondaggio in un journey e abbiamo detto: dividiamolo in pensieri, emozioni e insights. Poi ci sono altre informazioni che non vi sto a raccontare. Però tramite questo grafico riusciamo a comunicare internamente come si sente il candidato durante tutto il percorso e riusciamo anche a vedere che tipo di insights, ovvero che tipo di visibilità noi creiamo durante il percorso del candidato. E questo ci permette sia di creare il percorso da zero, sia di modificare il percorso poi. Quello che facciamo alla fine è usare metodi più pratici possibile. Certe volte lavoriamo con i post-it, certe volte facciamo i business origami, certe volte Lego Serious Play. L'importante è che il workshop abbia carattere di co-creazione con qualsiasi persona che sia o qualsiasi ruolo che sia coinvolta durante tutto il processo di selezione. Il motivo per cui lo facciamo è abbastanza semplice. Uno, ci dobbiamo chiedere perché lo stiamo facendo. Lo facciamo per i candidati, però lo facciamo anche per noi. Lo facciamo perché vogliamo avere un team che si occupa della selezione che sia al 100% d'accordo e allineato su quello che si deve fare. Quello che abbiamo preso dal service design è il modo di organizzare il processo, ovvero non mettiamo più, facciamo una domanda, chi fa processi di risorse umane nelle vostre aziende? Li create, li disegnate? Prima che vada avanti, c'è qualcuno che ha processi documentati? Alzata di mano? Nessuno. Ok, se documentaste il processo oggi probabilmente avreste un diagramma bidimensionale con gli attori sull'asse delle ordinate e le azioni sull'asse delle ascisse, ovvero ci sono i nomi dei ruoli e poi i task, le azioni che si fanno. Quello che facciamo noi è dire, prendiamo questo framework, operiamo una linea di visibilità, ovvero quello che il candidato non vede, e operiamo anche una linea di interazione, ovvero uno stage dove sappiamo queste sono le interazioni che il candidato ha con il selezionatore. Lo dividiamo in fasi e poi lo riempiamo con i ruoli e le diverse azioni. Ora non entriamo nel dettaglio, però ogni processo è differente, ogni percorso è differente. Questo modo di visualizzare le cose ci dà una coordinazione interna su quello che si deve fare, in quale fase del processo, che questo è poi il modo di fare processi normale. Quello che facciamo noi è implementare i risultati della ricerca dentro la stessa visualizzazione, in modo che chiunque partecipi al processo di selezione sappia che c'è da fare, in quale fase e soprattutto che tipo di feedback abbiamo dal candidato. Questo è quello che poi in gergo si chiama blueprint, quindi noi facciamo un workshop per creare un primo blueprint che viene reiterato durante la fase di selezione. Questo perché? Perché vogliamo avere un team allineato con noi e dei candidati il più contenti possibili. Il blueprint ci dà anche un'idea di dove per esempio facciamo dei ritardi, dove ci mettiamo più del tempo prestabilito o annunciato al candidato, ci permette di ricevere un feedback su alcuni selezionatori, ci permette diverse cose, comunque diventa una fonte di dati che poi possiamo riutilizzare in azienda. L'idea di base qual è? È che se noi diamo voce alla controparte, ovvero ai selezionatori, i selezionatori non avranno più la possibilità di dire che non hanno capito, che a casa mia vuol dire non mi piace o non sono stato coinvolto. I selezionatori entreranno a pie pari dentro il processo di selezione e porteranno avanti l'esperienza del candidato. L'esperienza del candidato funziona solamente se tutto il team è concentrato sull'idea che dobbiamo trattare i candidati come dei clienti e abbiamo degli interessi nel processo. Detto questo, passo all'ultima parte che riguarda appunto i selezionatori in sé. Cioè, abbiamo creato dei sondaggi per estrarre dei dati, abbiamo disegnato e documentato il blueprint per entrare in selezione con loro, però spesso i selezionatori o i dirigenti che dir si voglia vengono da esperienze più disparate, non sono abituati a fare questo lavoro, lo fanno per la prima volta, lo fanno male, lo fanno troppo bene, insomma c'è sempre da lavorarci. Quello che facciamo con i nostri clienti è creare un pacchetto di trainings e quello che vogliamo fare con loro è che, uno, partiamo dal presupposto che stiamo cercando dei profili creativi e qualificati. Questo è il mondo dove ci muoviamo noi. E quello che vendiamo è una serie di relazioni, ovvero la leadership. La prima relazione che vendiamo sul mercato del lavoro è la relazione con il leader. Quindi quando noi formiamo i nostri dirigenti, i nostri selezionatori, lo facciamo perché sappiamo che andiamo sul mercato per trovare il talento migliore per noi in questo momento, sapendo che vendiamo qualcosa. I candidati vogliono sapere su quale cavallo scommettono e vogliono sapere il prima possibile, il più trasparentemente possibile, con chi avranno a che fare. In breve, quello che abbiamo messo su per formare leader sono tre aree di training che vi consiglio, ma non sono le uniche, sono tre aree che secondo noi sono le più importanti. La prima è il disegno della crescita dell'impiegato prima di iniziare a fare selezione, quindi insegniamo ai nostri leader a creare una prospettiva di crescita incentrata sulle competenze prima ancora di iniziare a fare selezione. Voglio avere un quadro, un dirigente che si siede con me e riesce a fare un programma di crescita per il ruolo da reclutare prima di reclutare a 6 a 12 mesi. Voglio sapere come si sviluppa questo ruolo in azienda. Se ho questa informazione posso andare sul mercato molto più rilassato, ho veramente qualcosa da vendere. La seconda area è il client-based conversation, che fa da pandan a quello che diceva prima Silvia. Se noi ci sediamo al tavolo con i candidati e facciamo un interrogatorio dove parla solamente il candidato, probabilmente l'esperienza non sarà significativa, sarà una delle tante esperienze, sarà noioso, sarà addirittura fastidioso per il candidato, mentre noi crediamo che un approccio dialogico dove esploriamo nella maggiore trasparenza possibile le ambizioni, le motivazioni del candidato, crea la fiducia reciproca poi nei diversi step, perché spesso in tech succede che il primo step è il primo di 5, si incontra il manager, si incontra il team, si incontra il CEO, si incontra il founder, quindi è un'esperienza abbastanza variegata ed è importante avere un team che si concentra su capire qual è la motivazione del candidato senza metterlo sotto pressione. Per chi conosce l'ispettore, il detective Colombo, propongo un approccio del genere, molto rilassato, scherzoso, che però riesce a capire fino in fondo perché i candidati sono venuti a bussare alla nostra porta e se sono veramente un buon numero per noi. Terzo e ultimo per oggi come consiglio è il mutual feedback, ovvero il feedback, insegnare ai dirigenti a dare feedback. Ovvero, se mi chiama un candidato dopo un processo di selezione che è andato male, con interviste o meno, primo rispondo al telefono o mi rendo reperibile. Secondo, sono in grado di dire perché il processo non ha funzionato in maniera personalizzata, in maniera onesta, senza dire cose assolutamente banali come abbiamo 3-4 profili che andavano meglio e purtroppo non ha funzionato. Spesso è anche la verità, però fare uno sforzo che compensi lo sforzo del candidato e dire in questa esperienza che hai, per esempio, queste skill che tu porti in questo momento non ci servono o ci servono di meno, oppure ti vediamo su una traiettoria di crescita rispetto a quello che stai facendo, andare nel dettaglio di quello che è stato detto in intervista, di quello che si è visto, quindi rendersi vulnerabili e offrire il feedback, la nostra percezione e forse anche un nostro consiglio al candidato. La nostra esperienza è che anche se sono stato cassato senza interviste, sono più contento di andare a casa con un feedback onesto che ricevere la risposta automatica del HR Information System che mi dice: signor Di Dedda, mi spiace, ma questa volta non ha funzionato. Quindi l'idea di mettersi in gioco per tutti quelli che richiedono il feedback, offrirlo e essere capaci anche di richiederlo dal candidato in prima persona e dire: ma lei, a me come dirigente, come mi ha valutato durante il processo? Questo cambia la relazione e cambia il brand, la percezione del brand dell'azienda fuori. Questo è un byproduct, è un prodotto assolutamente secondario di tutto questo, di questo approccio, che però è positivo. Il candidato che viene rifiutato con un feedback ha un'esperienza significativa e quando esce dall'azienda lo va a dire in giro e ne parla positivamente. Chiudo con un esempio che prendo da una airline che non è il mio campo, però mi ha ispirato molto. Singapore Airlines, forse lo sapete, è la prima in classifica da anni sul customer experience, soprattutto per la first class. Sulla first class sono i migliori del mondo. E informandomi, un giorno sono venuto a sapere alcune cose che fanno in first class, come trattano i loro clienti. Una cosa che ho scoperto è che, qualche anno fa perlomeno, hanno messo un gancio. Voi direte, ma super tecnologici, hanno degli aerei fantastici, mettono un gancio in first class per appendere la giacca. Perché? Qualcuno si è seduto a tavolo, ha fatto un blueprint, ha visto che il cliente o la cliente appendeva la giacca al gancio, che era assolutamente inutile. Però il gancio era importante perché? Perché poi arrivava la hostess, raccoglieva la giacca, la portava nell'armadio, che hanno un armadio lì, come una stanza, e aveva l'occasione di iniziare la conversazione con il cliente. Hanno creato un artefatto fisico per creare un'interazione umana nell'ambito di un prodotto che costa migliaia di euro. Perché? Perché hanno fatto il lavoro di training, perché sapevano che la hostess, quando avrebbe parlato con il cliente, avrebbe venduto il prossimo volo. Questo è quello che consiglio ai nostri clienti di fare con i candidati. Chiaramente non lo fa quasi nessuno, però iniziamo a farlo piano piano e ci piace pensare che quelli che vengono in azienda sono come quelli che invitiamo sull'aereo, facciamo un onboarding e gli diamo il benvenuto come se fossero passeggeri di first class. Lo diranno in giro, questo poi è l'effetto primario della nostra pratica, che si vede da subito, si vede in giro, si sente in giro, si parla con gli amici che l'azienda X è un'azienda seria, ok? E su questo vi lascio e vi ringrazio e ridò la parola a Silvia per la sfida.
Esatto. Allora, abbiamo una piccola sfida per voi. Volete sapere come sta andando la vostra azienda? Volete sapere che tipo di esperienza sta offrendo ai vostri candidati? Immagino che molti di voi non lo sappiano, corretto? Quindi come fare? Quello che noi vi consigliamo di fare è prendete 10 nominativi o fateveli dare di persone che avete rifiutato, di 10 persone che avete recentemente rifiutato, che non sono state assunte. Chiamateli, scriveteli, chiedetegli: ma consigliereste la nostra azienda a un vostro amico? Se vi dicono di sì, fatecelo sapere, se vi dicono di no, fatecelo sapere. Quindi insomma, questa era un po' la sfida con cui volevamo lasciarvi. E niente, questo è tutto, grazie a tutti, e naturalmente adesso lasciamo un po' di spazio delle domande, quindi sentitevi liberi di chiederci.
Per la vostra esperienza, dopo la pandemia, diciamo, in questo periodo, è cambiato l'approccio di chi cerca lavoro, nel senso che è vero che in molti colloqui una delle prime domande è se l'azienda concede o meno lo smart working o comunque delle agevolazioni in questo senso. Però, oltre a questo, vedo che c'è una grandissima mobilità, mentre prima, non dico che tutti cercavano il lavoro fisso fino alla pensione, ma c'era molto meno mobilità. Ultimamente c'è una mobilità molto elevata. E niente, vorrei capire da voi se avete qualche dato su questo, qualche idea su quello che sta accadendo, diciamo, in questo periodo.
Grazie per la domanda.
Aggiungo,
sì,
qualche consiglio anche per trattenere le risorse in azienda, che magari all'improvviso van via.
Sì, ha ragione, ma uno dei motivi anche per fare candidate experience è avere un ritorno sulla retention dei candidati, ovvero allungare l'esperienza in azienda. Le esperienze che abbiamo fatto noi, a partire dagli ultimi 2 anni, 3 anni, insomma, da quando le regole del gioco sono cambiate, prima negli Stati Uniti, poi anche qui, quello che vedo dai miei clienti è quello che dice lei, lo confermo, c'è più volatilità del mercato, ovvero i candidati per motivi generazionali, per motivi tecnologici, per motivi vari, sono più propensi a cambiare lavoro, ok? Basti pensare al tema Generation Z, Generation Y. Vogliamo aumentare la retention in azienda, dobbiamo attrezzarci. Uno è iniziare a fare candidate, però anche employee experience, che si basa su delle regole un po' diverse. Ci sarebbe da fare un altro workshop. Confermo il trend. Secondo me i trend sono abbinati. C'è una volatilità su quanto si permane in azienda e c'è una volatilità dovuta anche al fattore tecnologico e al fattore politico. Se io penso ai miei primi anni da risorsa umana a Berlino, parlare di un sabbatical era il perk, era il benefit in assoluto. Adesso so che a livello di comunità europea, con un formulario A1, un dipendente assunto a Berlino può andare a lavorare a Madrid per un tot di mesi, e questa già mi sembra un cambio importante per chi vuole trattenere il talento. Perché con un formulario posso evitare gli impedimenti burocratici e fiscali, mandare la persona a farsi una sorta di Erasmus all'estero, lavorare da remoto, senza dover perdere il candidato, senza dover perdere la risorsa. Questo mi sembra che è il trend dove stiamo andando, ovvero flessibilizzare il lavoro a livello di smart working e di interconnettività fra i paesi, per esempio dell'Unione Europea, però lo vedo come un elemento dentro all'esperienza totale del candidato, quindi deve essere allineato con i benefit, con la remunerazione, ma soprattutto con la cultura. Quello che vediamo noi è che nell'ambito tech in IT la cultura, il modo di lavorare poi fa la differenza. Esempio stupido, se in annuncio leggo remote, però poi vengo a sapere che 3 giorni sono in ufficio e il mio capo non mi sta simpatico, mi fa micromanagement, però posso andare 3 mesi a Lisbona, magari mi oriento da un'altra parte, nonostante il benefit sia attivo. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Grazie.
Bene, allora ringraziamo.
Grazie a tutti.
Grazie per essere venuti, grazie a quelli da casa. Molto felice di fare un po' di networking, che sia qui al bar o anche via LinkedIn per chi non c'è qui. E spero di rivedervi in altri contesti. E grazie ancora, arrivederci.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!